Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera abbiamo l'opportunità ed il grande privilegio di tornare alla seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, versetti dal 5 all'11, al nostro studio sulla certezza della salvezza, e questa è, per così dire, la parte 8 di quella serie meravigliosa. E nel mentre abbiamo esaminato a seconda Pietro, capitolo 1, dal 5 all'11, abbiamo imparato nel corso di questo lungo studio che Dio desidera che i suoi amati figli godano della certezza della loro salvezza. Vuole che godano di una certezza completa. Infatti, Pietro scrive questa sezione meravigliosa affinché i credenti possano sperimentare la certezza che Dio desidera per loro, considerando il fatto che il nemico, il diavolo, è l'accusatore dei fratelli e cerca sempre di colpirci con attacchi di dubbio per farci dubitare della nostra salvezza. Dio vuole confermare la nostra condizione spirituale e la nostra sicurezza. La sicurezza, infatti, è un tema fondamentale in questa breve lettera e lasciate che vi ricordi semplicemente com'è che si inserisce nel quadro generale. Il tema principale della seconda lettera di Pietro sono i falsi insegnanti. E questo tema viene sviluppato principalmente nel secondo capitolo. Il secondo capitolo tratta in modo specifico il tema dei falsi insegnanti, ma quella sezione chiave, il capitolo 2, che riguarda i falsi insegnanti, è circondata da altri insegnamenti che sono rivolti alla questione di sconfiggere con successo l'attacco dei falsi insegnanti. Per respingere le loro seduzioni ingannevoli, il credente deve conoscere. La conoscenza è la chiave per affrontare i falsi insegnanti, perché non possono ingannarvi se conoscete la verità della dottrina e la verità riguardo alla vostra condizione spirituale. Dove c'è conoscenza non può esserci inganno. E quindi ci dice che prima di tutto dobbiamo conoscere la nostra santificazione. E di questo parla nel capitolo 1, versetti dal 12 al 21. Poi nel capitolo 3 dice che dovete conoscere la vostra santificazione. E lì ci arriveremo. E qui nel nostro testo, capitolo 1, versetti dall'1 all'11, dovete conoscere la vostra salvezza. Se conoscete la scrittura e conoscete la vostra santificazione e conoscete la vostra salvezza, avete stabilito la vostra difesa contro l'inganno dei falsi insegnanti. Ora stiamo trattando tutta questa questione del conoscere la vostra salvezza, che è iniziata in realtà al versetto 1 ed arriva giù fino al versetto 11. Al versetto 1 abbiamo visto la fonte della nostra salvezza, al versetto 2 la sostanza della nostra salvezza, nei versetti 3 e 4 la sufficienza della nostra salvezza ed ora nei versetti dal 5 all'11 vediamo la certezza della nostra salvezza. Dobbiamo conoscere la nostra salvezza se vogliamo affrontare efficacemente i falsi insegnanti e non soccombere al loro inganno. Così abbiamo esaminato le grandi verità rivelate che riguardano la nostra salvezza, ed in particolare la sua certezza. Arrivati al versetto 5 vi ho fatto notare lo sforzo richiesto. C'è uno sforzo coinvolto nell'essere certi della propria salvezza. Notate il versetto 5. Anche voi per questa stessa ragione, mettendoci ogni impegno diligente, aggiungete alla vostra fede, ci fermeremo lì. Se volete essere certi della vostra salvezza, è necessario un impegno diligente. Richiede sforzo. La pienezza della certezza è il prodotto di uno sforzo zelante per attingere pienamente alla provvista della grazia di Dio. Poi, in secondo luogo, abbiamo notato che non solo riguarda lo sforzo richiesto, ma anche le virtù da perseguire. Si passa dall'atteggiamento, lì, all'azione. E nella seconda parte del versetto 5, giù fino al versetto 7, abbiamo visto alcune virtù che dobbiamo perseguire. Dice nel versetto 5 che dovete aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e dall'affetto fraterno l'amore. Queste sono le cose da perseguire, la ricerca morale di colui che vuole sperimentare la certezza. dovete aggiungere alla vostra fede la virtù morale, dovete aggiungere alla vostra virtù morale la sapienza pratica, dovete aggiungere alla vostra sapienza l'autodisciplina interiore, dovete aggiungere a quella autodisciplina interiore la perseveranza nelle prove, e da quello dovete aggiungere una riverenza consapevole di Dio, a quello dovete aggiungere l'amicizia fraterna, la benevolenza fraterna, e da quello dovete aggiungere l'amore che pervade tutto, l'amore verso Dio e verso gli altri. Dove queste virtù vengono perseguite, lì sperimenterete la certezza. Quindi, la certezza implica uno sforzo richiesto, mettendoci ogni impegno, e virtù da perseguire. Poi, al punto 3, giù nei versetti 8 e 9, che consideriamo questa sera, ci sono due opzioni presentate. Per poter godere della certezza, devo considerare le opzioni presentate, versetti 8 e 9. E qui abbiamo due opzioni e potremmo andare in una direzione o nell'altra, accettando o rifiutando la ricerca di queste virtù e lo sforzo richiesto. Pietro rende i risultati di queste due opzioni molto, molto chiare. Prima di tutto consideriamo l'opzione positiva. Se voglio sperimentare la certezza della mia vita, devo scegliere l'opzione positiva, versetto 8. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, questa è la prima opzione, cioè che stiate perseguendo queste cose. Se volete godere della certezza, di tutta la sua ricchezza, questo è il mezzo, lo strumento per seguire queste qualità. Se lo fate e vedete che crescono nella vostra vita, esse faranno sì che non siate né inutili né infruttuosi nella vera conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, dovete seguirmi attentamente, perché questo è un ragionamento piuttosto articolato, quello che Pietro presenta. Notate quella piccola frase: se queste cose si trovano in voi, queste sette virtù che ho appena menzionato, se vi appartengono, e tra l'altro il verbo greco indica proprietà, una proprietà che qualcuno possiede veramente, il verbo greco punta ad un possedimento stabile. L'espressione è molto forte. Se veramente avete queste virtù e queste sono in crescita, il verbo lì è pleonazzo, che significa avere più del necessario, avere in abbondanza, avere oltre misura. Se vedete queste virtù nella vostra vita, la virtù morale, l'eccellenza, la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno e l'amore, se vedete queste virtù nella vostra vita e le vedete crescere, dice, tornando di nuovo al versetto 8, che queste vi rendono, cioè vi fanno, né inutili, vani, né infruttuosi. Lasciate che dica qualcosa su questi due termini. Inutili significa letteralmente senza lavoro, inattivi, oziosi. È usato 8 volte nel Nuovo Testamento e significa sempre indolenti, inservibili, inefficaci, inattivi, come in Tito 1,12, quella frase interessante, quell'espressione interessante, ventri pigri. Tra l'altro in Giacomo 2, 20 e 22 è tradotto con morto, morto. Se perseguite queste virtù, non sarete inefficaci, non sarete inattivi e non sarete inutili, non sarete, in un certo senso, morti in termini di efficacia. E poi aggiunge, né infruttuosi, il che significa fondamentalmente la stessa cosa, improduttivi. Questo termine è usato 7 volte nel Nuovo Testamento e di solito è in riferimento ad alberi. È usato per gli apostati non rigenerati in Giuda 12, che sono come alberi senza frutto. È usato in Efesini 5,11. In riferimento alle opere infruttuose delle tenebre, è usato in Matteo 13,22 per credenti superficiali ed infruttuosi, è usato in Seconda Tessalonicesi 3,14, persino per un vero credente che però è infruttuoso. Quindi sta dicendo che quando la vostra vita non manifesta queste cose, queste virtù, sarete e siete inutili ed infruttuosi nella vera conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma se esse sono in voi e stanno crescendo, non sarete inutili e non sarete infruttuosi. La vostra vita diventa sempre più fruttuosa. Dove queste cose però non ci sono, siete indistinguibili da un apostata, indistinguibili da un malfattore, indistinguibili da un credente superficiale. Allora, guardate la frase lì alla fine del versetto 8, perché è molto importante. Dice che non siete né inutili né infruttuosi nella vera conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quella frase, nella vera conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, ci mostra che qui si riferisce a veri cristiani. Sta dicendo che possedete la vera conoscenza in contrasto con una conoscenza falsa. Siete veri credenti. Ora, un vero credente ha la capacità di produrre queste virtù. Esse sono inerenti nella nuova natura, perché Dio dice al credente che per mezzo di Cristo siete benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, Efesini 1:3. Avete tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la vera conoscenza di colui, Seconda Pietro 1:3. Quindi il germe, il seme, il potenziale di tutte queste virtù è presente lì nel vero credente. E quindi Pietro sta dicendo che un cristiano autentico, genuino, che vede queste cose crescere nella propria vita, non è inutile, non è improduttivo, ma, al contrario, gode di frutto ed utilità nella propria vita. Ora, questa è l'opzione numero uno. Perseguire queste virtù, perseguirle con ogni impegno, con diligenza, secondo lo sforzo richiesto, e vedere nella propria vita la crescita di queste cose e la conseguente utilità e fruttuosità che ne deriva. Questa è l'opzione numero uno. Ora però guardate al versetto 9 per l'opzione numero 2. Ma colui che non ha queste cose, queste qualità, quali cose? Queste stesse sette virtù. Se guarda la sua vita e non vede virtù, non vede conoscenza, autocontrollo, perseveranza, pietà, affetto fraterno e amore, se non le vede, non le vede crescere nella sua vita, se non sta perseguendo queste cose, dice che esso è cieco e miope. Tra l'altro questi sono veramente sinonimi, proprio come essere inutili ed infruttuosi sono sinonimi. Sta dicendo letteralmente che è cieco essendo miope. Questo è un altro modo per dire che non vede abbastanza lontano da discernere la condizione spirituale. Se una persona, ora seguite questo pensiero, ok? Se una persona persegue queste virtù, questa sarà utile e sarà fruttuosa. Se è utile e fruttuosa, allora sarà anche in grado di identificare la propria condizione spirituale, giusto? Perché può vedere il frutto dell'opera di Dio nella sua vita, conoscerà quindi la propria condizione spirituale. Se invece però queste virtù non stanno crescendo, una persona è cieca ed è miope e quindi non può vedere la propria vera condizione spirituale. Quindi se volete godere della certezza, scegliete l'opzione numero uno. Ora seguite ancora nel versetto 9. Colui che manca di queste cose è cieco, essendo miope. Ora però osservate a questo pensiero: avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi peccati di un tempo passati. Cosa significa? Oh, la parola purificazione è catarismos, da cui deriva il termine catarsi, che significa purificazione. Ha dimenticato il fatto che è già stato purificato. Cosa significa? L'evento della salvezza, no? Ha dimenticato di essere stato salvato dai suoi peccati passati, dalla sua vecchia vita peccaminosa. Quello che Pietro sta dicendo qui è che questa è una persona che è stata salvata, che ha attraversato un evento di salvezza in cui è stata purificata dalla sua vecchia vita peccaminosa, ma lo ha dimenticato, non riesce più a ricordarlo, proprio perché non vede nella sua vita la crescita di queste virtù. Lasciate che ve lo dica in modo semplice. Lì dove c'è la crescita della virtù morale, lì c'è anche la prova della salvezza, capite? Dove però manca la crescita della virtù, allora manca la certezza della salvezza. La certezza della salvezza è direttamente collegata a ciò che accade nella vita della persona. Coloro che non vedono le virtù crescere nella loro vita non ricorderanno di essere stati purificati. L'espressione "avendo dimenticato" significa letteralmente ricevere dimenticanza o incorrere dimenticanza. E quindi, per riassumere il tutto, il mancato impegno diligente nel perseguire le virtù spirituali produce amnesia spirituale. Il non perseguire la virtù morale e l'eccellenza nella propria vita, il non perseguire queste sette virtù, offuscherà la visione della propria condizione spirituale. E ad un certo punto non ci sarà più alcuna memoria della salvezza, e quindi la persona non saprà se è veramente salvata. O potrebbe ricordare una qualche attività esteriore che potrebbe aver compiuto nel momento in cui è stata salvata, ma non avrà la certezza della sua salvezza. Il commentatore Buckham, scrivendo nel commentario biblico Parola o la Parola, dice questo: la conoscenza di Gesù Cristo ricevuta alla conversione venne come illuminazione a coloro che erano ciechi nella loro ignoranza pagana, ma i cristiani che non portano avanti le implicazioni morali di questa conoscenza sono di fatto diventati di nuovo ciechi ad essa. Fine della citazione. Ora segnatevi questo: quel tipo di dimenticanza porta a ripetere i vecchi peccati. E quindi abbiamo due opzioni qui. Due opzioni. Un credente che vede queste qualità e queste virtù crescere godrà della certezza, della sicurezza, perché vedrà il frutto e l'utilità della propria vita e vedrà di essere veramente nella vera conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Dall'altra parte, però, un credente che non persegue queste virtù e non vede queste qualità crescere nella propria vita perderà la certezza. Quindi lo sforzo richiesto, la ricerca diligente, le virtù da perseguire, egli espone veramente l'essenza stessa delle virtù che devono crescere nella nostra vita e le opzioni presentate. Infine, c'è anche il beneficio promesso per tirare insieme il suo ragionamento e renderlo convincente. Pietro sviluppa i benefici nei versetti 10 ed 11. Ed è proprio qui che tutto l'argomento raggiunge il suo grande culmine. Notate il versetto 10. Perciò, fratelli, ora, quella parola perciò riassume il tutto, no? Sulla base di tutto ciò che ho appena detto. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più per rendere certa la vostra vocazione ed elezione. Fermiamoci qui. Ovviamente, alla luce di ciò che ha detto, dovreste sentirvi spinti a rendere certa la vostra chiamata. A causa della tragedia dell'opzione numero 2, volete evitarla, no? Così il versetto 10 vi chiama a muovervi verso l'opzione numero 1. Il versetto 10 suona molto simile al versetto 5. Perseguite questo, mettete ogni impegno. Infatti è quasi un'espressione identica. Impegnatevi sempre di più, fate uno sforzo ancora maggiore. Usa la stessa parola lì al versetto 5. Questa parola trasmette urgenza, trasmette zelo per far che cosa? Per render certa. Uno di quei verbi lì al medio, render certa per voi stessi. Render certa per voi stessi, render stabile, sicura, certa, ferma, certificare, attestare, confermare, affermare. Una parola usata anche in ambito legale per indicare una garanzia. Non c'è niente di peggio, francamente, che temere di non essere salvati da quel tipo di incertezza. Derivano dolore, disperazione, dubbio e paura. Quindi Pietro dice: siate diligenti spiritualmente per rendere certo il fatto, proprio per voi stessi, per rendere certo, questo è molto importante, che è per voi stessi, verbo al medio, per voi stessi, rendere certa la vostra vocazione ed elezione. Vocazione ed elezione sono di nuovo sinonimi. La chiamata qui non è semplicemente un invito, ma il comando sovrano che è unito ad una scelta sovrana nell'eternità passata. Assicuratevi per voi stessi che Dio vi ha chiamati e che vi ha scelti per la salvezza. Ora, ovviamente, non state rendendo certa la cosa davanti a Dio, perché Dio lo sa, giusto? Dio non ha alcun dubbio al riguardo. Dio lo sa perché vi ha scelti, ma voi dovete renderla certa per voi stessi. Egli conosce, sa chi sono gli eletti, sa chi ha scelto, sa chi ha chiamato. Ma voi avete quella certezza? Avete voi quella fiducia? Siate diligenti nel rendervi certi di averla. Ora, com'è che si fa? Voi seguite versetto 10. Perché facendo queste cose, praticando queste cose, in altre parole, finché perseguite queste virtù morali, finché perseguite diligentemente queste virtù crescenti, finché perseguite una vita santa, riducendo il tutto ai termini più semplici, finché perseguite la crescita spirituale, dimostrerete con evidenza che siete stati chiamati e siete stati scelti. Oh, ve lo devo dire, questa è una sicurezza meravigliosa, meravigliosa. Notate la parola facendo lì. Facendo queste cose, o praticando queste cose, participio, presente, attivo, il modello della condotta quotidiana, finché il modello della vostra vita quotidiana è quello di perseguire la virtù morale, la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'affetto fraterno e l'amore, finché questa è la vostra ricerca quotidiana, sta dicendo, guardate la fine del versetto 10, non cadrete mai. Non vacillerete mai, non inciamperete mai, non cadrete mai nel dubbio, nella disperazione, nella depressione, nel dolore, nella paura riguardo alla vostra condizione spirituale. Non cadrete mai, avrete sempre fiducia, avrete sempre certezza. Perché? Perché la vostra vocazione ed elezione saranno certe nella vostra mente. Perché? Perché state perseguendo queste virtù, le vedrete crescere e quindi saprete che Dio le sta producendo nella vostra vita, e poiché potrete vederle e saranno visibili, saranno prove, conoscerete, saprete la vostra condizione spirituale. Saprete di essere stati salvati, saprete di essere stati chiamati da Dio, saprete di essere stati eletti prima della fondazione del mondo, e nella conoscenza fiduciosa di tutto questo godrete della pienezza, della certezza. Mamma, che benedizione! Così ricca, no? Così entusiasmante. Amati, quello che Pietro sta dicendo e quello che io vi sto dicendo è che la certezza, la sicurezza è direttamente collegata a come vivete la vostra vita. Tutti vorrebbero essere certi della propria salvezza, nessuno vuole vivere nel dubbio, e tuttavia immaginerei che molti, se non la maggior parte dei cristiani, vivono nel dubbio. Alcuni dicono, beh, tutto quello che devi fare per essere certo è tornare indietro ad un certo momento in cui hai firmato sulla linea tratteggiata, quella è tutta la certezza di cui hai bisogno, però non è questo quello che la scrittura dice. Se volete rendere certa la vostra vocazione ed elezione, la renderete certa mediante virtù visibili nella vostra vita, prodotte dallo Spirito di Dio nel mentre perseguite quelle virtù, quelle eccellenze, e mentre perseguite quelle cose, e vedrete di essere utili a Dio e fruttuosi, e vedrete che queste stanno crescendo nella vostra vita, non cadrete mai nel dubbio, nella disperazione, nella paura e nei tormenti interiori. Versetto 11 lo dice nel modo più diretto possibile, perché in questo modo, così infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E questo versetto richiede una riflessione attenta. Nel versetto 11 dice, prima di tutto, così infatti, in che modo? Attraverso il perseguimento diligente di queste virtù e le benedizioni che portano, le benedizioni della certezza, la benedizione della perseveranza. Nel mentre voi perseguite tutto questo, con impegno, con diligenza, dice, ora notate di nuovo, dice, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Di cosa sta parlando? Cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che nel futuro, quando entrerete nel regno eterno, riceverete una ricompensa abbondante. E questa, per me, è la comprensione più semplice e più diretta di questa affermazione. E qui abbiamo un altro aspetto della sua promessa. Che se perseguite la virtù nella vostra vita, non solo godrete della certezza qui e adesso, ma godrete anche della ricompensa nella vita a venire. L'ingresso nel regno eterno guarda la nostra speranza futura. Ora, noi siamo già entrati nel regno al momento della salvezza, siamo passati dalla morte alla vita, dal regno delle tenebre al regno del Figlio del suo amore. Siamo adesso vivendo ora nella forma presente del regno, ci troviamo sotto il dominio di Cristo, in questo senso siamo nel regno, Cristo è re e regna sul suo popolo, però stiamo ancora aspettando il compimento futuro, il regno eterno. Il regno eterno è associato alle ricompense. E questa parte del regno in cui viviamo adesso è associata alla salvezza. Siamo entrati nel regno mediante la salvezza, riceviamo benedizione su benedizione su benedizione. E l'aspetto eterno del regno, quello che giungerà alla piena realizzazione del futuro, è la benedizione della ricompensa eterna. E va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È alla presenza stessa del Signore Gesù Cristo che è il nostro Salvatore. ed in quel tempo ci sarà una ricca ricompensa per noi, perché abbiamo perseguito queste virtù con diligenza e fedeltà. E questo, tra l'altro, amati, è lo scopo del nostro pellegrinaggio. Alcuni vorrebbero farci credere che si può venire a Gesù Cristo, si può credere in Lui in un momento preciso e poi vivere come si vuole. Alcuni potrebbero persino dire che è bello se decidete di perseguire la virtù, ma se non lo fate entrerete comunque nel regno. E questo è vero se siete veramente cristiani e scegliete l'opzione numero 2 e non perseguite con diligenza la virtù morale, l'eccellenza, ma vivrete nel dubbio, vivrete nella depressione, vivrete nella paura, vivrete nella disperazione e vi preoccuperete della vostra condizione spirituale e vi chiederete se siete veramente salvati, perché non vedrete la crescita di quelle virtù morali. Ed oltre a quello, seppur nel futuro entrerete nel regno, scoprirete che non riceverete alcuna abbondante ricompensa in quel giorno. Riceverete lode da Dio, ma non nella misura in cui l'avreste potuta ricevere se aveste perseguito queste cose virtuose. Sembra così fondamentale che viviamo la nostra vita cristiana alla luce di una ricompensa eterna, che siamo chiamati a cercare di accumulare tesori in cielo, che perseguiamo le cose virtuose dell'oro, dell'argento e delle pietre preziose e non le cose inferiori del legno, del fieno e della paglia. Per coloro che hanno perseguito la santità con diligenza, con fedeltà, la ricompensa sarà largamente abbondantemente concessa. Ora, io sono d'accordo che ogni figlio di Dio, quando entrerà in cielo, riceverà una ricca ricompensa, abbondante, però penso che Pietro qui stia cercando di dire che c'è un senso straordinario di ricompensa per coloro che hanno perseguito la virtù con diligenza. E seppur credo che tutti i cristiani portino un qualche frutto, è evidente che esiste un'opzione che alcuni cristiani scelgono, cioè fare uno sforzo minimo nella loro virtù spirituale, mentre altri fanno uno sforzo grande. La scrittura dice che Dio dona riccamente a tutti coloro che sono salvati, la scrittura dice che dona loro ogni cosa in abbondanza da godere, la scrittura dice che tutti i credenti sono stati perdonati secondo la ricchezza della sua grazia che è stata riversata abbondantemente su di noi. La scrittura dice che Dio intende, nei secoli futuri, intende mostrare le ricchezze straordinarie della sua grazia nella bontà verso tutti coloro che sono salvati. La scrittura afferma, infatti, che, secondo la sua misericordia, egli ha sparso riccamente su di noi il suo spirito nella nuova nascita. La scrittura afferma che ci sono le ricchezze della gloria nella sua eredità in tutti i santi. La scrittura dice che tutti i salvati hanno le ricchezze della gloria e del suo mistero, che è Cristo in noi, speranza della gloria. La scrittura dice che egli è ricco verso tutti i credenti, giudei e gentili, che lo invocano per la salvezza. La scrittura dice che egli ha dato a tutti coloro che sono stati salvati lo Spirito Santo ed ogni tipo di grazia. Quindi, dal momento che ha riversato su tutti i credenti una così grande generosità, una grazia così ricca e benedizione così abbondante, dal momento che tutti i credenti avranno una certa fedeltà ed una certa fruttuosità, tutti sperimenteranno una certa benedizione ed una certa abbondanza nella gloria. Però sebbene tutto questo sia vero, non posso ignorare la forza di questo versetto, proprio in questo contesto, che mi sembra che stia dicendo che nel mentre voi aggiungete con diligenza le virtù del carattere cristiano alla vostra vita, Dio risponderà a voi continuando ad aumentare l'abbondanza della ricompensa che riceverete quando entrerete nel suo regno eterno. Io credo quindi che ci siano gradi di ricompensa che Dio darà ai suoi amati figli in base alla loro fedele e diligente ricerca della rettitudine. Una semina abbondante dovrebbe portare ad una raccolta abbondante, non è così? Le ricompense della grazia nell'eternità corrisponderanno all'opera della grazia nel tempo. Lasciate che mi ripeta, le ricompense della grazia nell'eternità corrisponderanno all'opera della grazia nel tempo e ci saranno gradi di ricompensa nella gloria proporzionati alla fedeltà in questa vita. Al momento della salvezza, la questione dell'ingresso nel regno è stata stabilita, ma non il modo dell'ingresso. Nel momento della salvezza, il fatto del nostro ingresso nel Regno Eterno è stato stabilito. Ma il modo in cui entreremo, il modo di quell'ingresso non è stato stabilito. Quanto grandiosa sarà la nostra ricompensa eterna è legato a quanto diligente è stata la nostra ricerca della virtù. Quindi, riassumendo il tutto, per coloro che perseguono la virtù con diligenza in questa vita, ci sono due cose che riceveranno: qui e adesso, la certezza e la salvezza, allora e là, un'abbondante benedizione. La promessa di Dio è che se io perseguo la virtù in questa vita, godrò anche il meglio della vita, cioè essere certo della mia dimora eterna e godrò per sempre, per eternità, una ricompensa maggiore, a motivo della mia diligenza, mediante la potenza dello Spirito di Dio. Per il cristiano diligente ci sono due promesse: la certezza in questa vita, abbondanza nella vita a venire. Questo è quanto: certezza in questa vita ed abbondanza nella vita a venire. Che promessa meravigliosa! Miei cari, io so che voi, insieme a me e certamente ogni credente, desiderate godere della certezza. Non basta, come ho detto proprio all'inizio di questa serie, non basta dire a qualcuno che la sua certezza si basa su un qualche atto compiuto nel passato. Voi potete dirglielo, ma potrebbero non crederci. Probabilmente non ci crederanno se a loro manca una crescente virtù morale. Perché per quanto possiate dire loro per convincerli di essere cristiani, se non vedono l'evidenza nella loro vita, un simile convincimento verbale cadrà nel vuoto? Come posso sapere di essere veramente salvato? O primo, perché vedo la mia utilità, vedo la mia fruttuosità come risultato della mia diligenza nel perseguire le cose sante. E se dubito, e se mi pongo domande, e se vivo nella paura di non essere stato salvato, è solamente perché quelle cose non stanno crescendo nella mia vita. E così credo che abbiamo risposto alla domanda in grande dettaglio. L'abbiamo portata al suo culmine nelle parole di Pietro. Lasciate che riassuma, mentre ci avviamo alla conclusione, lasciate che riassuma il tutto con le parole di un teologo biblico nobile, Benjamin Warfield, che anni fa scrisse questo. Pietro ci esorta a rendere certa la nostra vocazione ed elezione, precisamente mediante la diligenza nelle opere buone. Non intende dire che mediante le opere buone possiamo ottenere da Dio un grado di elezione. Intende comunicare che sviluppando il germe della vita spirituale che abbiamo ricevuto da Dio fino alla sua piena effervescenza, operando la nostra salvezza, naturalmente non senza Cristo ma in Cristo, possiamo renderci certi di aver realmente ricevuto l'elezione alla quale diciamo di appartenere. Le opere buone diventano così il segno e la prova dell'elezione. E quando vengono prese nel senso comprensivo nel quale Pietro qui le considera, esse sono i soli segni e le sole prove dell'elezione. Noi non possiamo mai sapere di essere stati eletti da Dio alla vita eterna se non manifestando nella nostra vita i frutti dell'elezione stessa: fede e virtù, conoscenza e temperanza, pazienza e pietà ed amore fraterno. È vano cercare la certezza dell'elezione al di fuori della santità di vita. Ciò per cui Dio ha scelto il suo popolo prima della fondazione del mondo, precisamente, è che questi fossero santi. La santità, poiché ne è il prodotto necessario, è quindi il segno certo dell'elezione. Fine della citazione. Una persona che abbia alcuna minima familiarità con la vita spirituale sa con la stessa certezza se gode veramente della luce del volto di Dio, oppure se sta camminando nelle tenebre, come un viaggiatore sa se sta viaggiando nel sole o sotto la pioggia. Guardate la vostra vita. Se non vedete la virtù morale, non avete alcuna evidenza che confermi la vostra salvezza. Guardate alla vostra vita. Se vedete queste cose nella vostra vita, non certo in perfezione, ma presenti ed in crescita, allora sapete che state camminando nella luce. In conclusione, lasciate che vi sottoponga alcune cose, alcune applicazioni pratiche, ok? Perché tutto questo discorso sulla certezza, sulla sicurezza? Prima di tutto perché è nella Bibbia e questo ci obbliga, ma perché tutto questo settimana dopo settimana, messaggio dopo messaggio? Quali sono i benefici della certezza? È veramente così importante? Merita veramente una preoccupazione così estesa? La risposta è sì. E lasciate che vi dica il perché. Alcuni motivi, forse vorreste notarli. Numero uno, la dottrina della certezza e l'espressione della certezza sono importanti prima di tutto perché ci fanno amare e ci fanno lodare Dio. Ci fanno amare e ci fanno lodare Dio per la grazia che salva, per la promessa eterna. Voglio dire, se io so di essere stato salvato, allora cosa farò? Loderò Dio per quello, no? Se io so di essere al sicuro per sempre, allora loderò Dio per quello ed amerò Dio per quello. Se non ne sono così certo, non posso lodare Dio per quello, giusto? Sono implicazioni molto pratiche. Com'è che posso essere pieno di gratitudine? Come posso essere pieno di lode amorevole se non sono nemmeno sicuro di essere stato salvato? In secondo luogo, non solo ci fa amare e lodare Dio, ma riversa gioia in tutti i nostri doveri terreni ed in tutte le nostre prove. Se io so di essere stato salvato, qualunque cosa accada in questa vita, essa riverserà gioia nel mezzo di tutto. Perché? Perché qualunque cosa accadrà nel tempo, io so di essere stato salvato e quindi so qual è il mio destino eterno, giusto? Così la certezza, la sicurezza mi permette di gioire in qualunque difficoltà. Terzo luogo, la sicurezza, la certezza ci rende zelanti nell'obbedienza e zelanti nel servizio. Ci rende zelanti nell'obbedienza e zelanti nel servizio. Se so di essere stato veramente salvato e se so di essere veramente diretto verso il cielo, allora so che la mia responsabilità è quella di obbedire al mio re. La certezza non genera apatia, è il dubbio che lo fa. La certezza genera operosità. Il dubbio scoraggia il servizio, la certezza lo incoraggia. Thomas Watson scrisse: la certezza sarà come i pesi dell'orologio che mettono in moto tutte le ruote dell'obbedienza. Amo questa frase. La certezza è il peso che tira le ruote dell'orologio e fa funzionare tutto. Se so di essere stato salvato e non ho alcun dubbio su quello e so di appartenere a Dio e so qual è il mio destino eterno, allora quello mi muove all'obbedienza e al servizio. Se però non sono certo di quello, allora sarò apatico, allora sarò indifferente e, come dice Pietro, sarò inutile ed infruttuoso. In quarto luogo, la certezza, la sicurezza e salvezza ci dà vittoria nella tentazione. La certezza ci dà vittoria nella tentazione. Lasciate che vi dica il perché. Perché nel mezzo della tentazione più forte, io so e saprò di appartenere a Dio. E quindi so e saprò che nessuna tentazione mi coglierà se non quella umana, ma Dio sarà fedele e non permetterà che io sia tentato oltre le mie forze, ma quella tentazione mi darà anche la via d'uscita. Se so di appartenere a Dio, allora so che Egli mi ha dato la potenza per vincere la tentazione. Inoltre, nel mezzo di quella tentazione non mi dispererò, perché anche se potrebbe essere una forte tentazione, non solo so di avere la potenza per la vittoria, ma so anche che il mio futuro è sicuro in cielo e quella tentazione non potrà cambiare la mia eternità. Dall'altra parte, però, se non ho la certezza della mia salvezza, allora la tentazione mi scoraggerà e mi deprimerà e mi chiederò perfino se sarò in grado di affrontarla e mi chiederò se non finirà per condannarmi quando poi ne cadrò vittima. No, se ho certezza, se ho sicurezza, essa mi porterà ad amare e lodare Dio, riverserà gioia in tutti i miei doveri terreni e nelle mie prove, mi renderà zelante all'obbedienza e nel servizio e mi darà vittoria nella tentazione. In quinto luogo, se ho questa certezza, questa sicurezza, questa mi renderà contento anche se avrò poco in questo mondo. Se ho certezza, questa mi rende contento anche se ho poco in questo mondo. Se ho la certezza e la salvezza, sarò fiducioso di aver ricchezze nel mondo a venire ed ho fiducia che il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Così, se sono certo della mia salvezza, importerà poco ciò che mi accadrà in questo mondo, ma se non sono sicuro di essere stato salvato, allora mi aggrapperò a tutto ciò che questo mondo ha da offrire e se non sono sicuro che ci sia per me una ricompensa eterna, allora vorrò riempire questa vita con tutto ciò che riuscirò a ricevere e a prendere. E quando le cose non andranno bene, mi sentirò ancora più defraudato. In sesto luogo, molto simile al quinto punto, se ho la certezza della mia salvezza, essa farà sì che il cuore sofferente sopporti con pazienza. Se ho la certezza, essa farà sì che il cuore sofferente sopporterà con pazienza. Se sto attraversando sofferenza nella mia vita, ma sono certo della mia salvezza eterna, allora potrò sopportare. Numero 7. Se ho la certezza, essa calma una coscienza turbata. Essa calmerà la mia coscienza turbata. Anche quando mi sentirò colpevole, anche quando mi sentirò indegno, anche quando mi sentirò peccatore, peccaminoso, malvagio, empio, sporco, miserabile, la mia coscienza sarà consolata nella certezza della mia salvezza eterna. E questa è una grande verità. Questa è una grande verità. Perché Satana vuole accusarvi attraverso la vostra coscienza. Ma se io sono certo della mia salvezza, quello calmerà la mia coscienza turbata. Numero 8, ed infine, se ho la certezza, questa rimuoverà la paura della morte, vero? Se avrò la certezza, essa rimuoverà la paura della morte. Se so di essere cristiano, allora potrò affrontare la morte con piena fiducia che passerò da questa vita al mondo a venire dove Gesù Cristo mi accoglierà. Ma se non sono sicuro di essere stato salvato, allora avrò paura della morte, giusto? E qual è l'applicazione pratica della certezza? Essa mi porta ad amare, mi porta a lodare Dio, riversa gioia in tutti i miei doveri terreni e le mie prove, mi rende zelante nell'obbedienza e nel servizio, mi dà vittoria sulla tentazione, mi rende contento, soddisfatto anche quando ho poco in questo mondo, fa sì che il mio cuore sofferente possa sopportare il tutto con pazienza, calmerà la mia coscienza turbata, rimuoverà la paura della morte. Direste forse che questa è una dottrina pratica? Certo che lo è, Dio non era obbligato a darci la certezza. Guardate quello che vi ho detto nella prima lezione. Alcuni dicono che pensare di avere la certezza della salvezza sia una bestemmia. Pensate un po'. La Chiesa Cattolica Romana dice quello. Che se siete così audaci da presumere di poter sapere di essere stati salvati, state bestemmiando Dio. E anche coloro che hanno una posizione arminiana della scrittura, anche loro dicono che si può avere la salvezza, direbbero lo stesso che è arrogante da parte vostra presumere che la vostra salvezza sia eterna. Ma Dio dice che voi potete rendere assolutamente certa la vostra vocazione ed elezione e non avrete mai bisogno di cadere nel dubbio e nella disperazione. Tutto quello che dovete fare è perseguire queste virtù. E dall'evidenza di una vita pia nasce la fiducia della salvezza eterna, che di fatto vi offre tutti i benefici che ho elencato. La mia preghiera per voi è che possiate godere in pienezza della certezza della vostra salvezza. Padre, ti ringraziamo per questo grande dono della certezza, fa sì che la stringiamo al nostro cuore, che la abbracciamo, che la perseguiamo, affinché possiamo goderne, affinché possiamo lodarti ed affinché possiamo amarti, perché sappiamo che tu ci ami e ci hai salvati. Affinché possiamo sperimentare gioia in tutti i nostri doveri terreni e nelle nostre prove, affinché possiamo essere zelanti nell'ubbidire e nel servire colui che ci ha veramente salvati, affinché possiamo avere vittoria nella tentazione, perché sappiamo che tu ci hai dato potenza e ci hai dato la promessa del cielo e non possiamo mai perdere definitivamente, affinché possiamo essere contenti anche se abbiamo poco in questo mondo, perché sappiamo di aver molto nel mondo a venire, affinché possiamo soffrire con pazienza, affinché non permettiamo mai alla nostra coscienza turbata di accusarci, perché sappiamo di appartenerti ed affinché non avremo mai timore della morte. Signore, è così che vogliamo vivere, affinché possiamo essere utili e fruttuosi per te. Padre, noi sappiamo questo, che se conosciamo la nostra salvezza e ne siamo certi, non saremo ingannati dal nemico e dai suoi rappresentanti, falsi insegnanti, che vorrebbero portarci al dubbio e farci dubitare della verità della salvezza di Cristo. Dacci quella vera conoscenza mentre perseguiamo queste cose sante per amore di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.